grazie per questo servizio che consente a noi di dedicare un po' di tempo al tema che abbiamo scelto per oggi. Bene, di nuovo buongiorno. Come al solito ovviamente siete tutti di là dal fossato, molto vicini. Vabbè, cercheremo di avvicinarci noi, soprattutto Luigi Accattoli con la sua conferenza, con la sua riflessione di oggi. Io prendo qualche minuto per introdurre il tema della giornata e per dare qualche informazione organizzativa. Anzitutto avete visto, abbiamo consegnato una copia del quotidiano Avvenire, e lo facciamo abitualmente ormai da tanti anni, e pensiamo che possa essere un servizio, un dono che magari stimola l'interesse, il desiderio di seguire questo quotidiano, che riproponiamo, insieme al quale riproponiamo anche la promozione per un abbonamento semestrale a 5 numeri settimanali a 66 euro. Chi vuole eventualmente provare a leggerlo con un po' più di continuità può lasciare il nominativo in segreteria. Abbiamo poi inserito in cartellina alcune segnalazioni di iniziative che l'Azione Cattolica Diocesana proporrà nei prossimi mesi. Sono iniziative che partono appunto da questa associazione, ma sono aperte, rivolte a tutti, quindi se eventualmente volete unirvi, diciamo, alla CI, la cosa potrà solo fare piacere. Si tratta in particolare di un pellegrinaggio alla tomba di Don Oreste Benzi, che realizzeremo a novembre, e di un incontro sulle apparizioni mariane, per cercare di capire quali sono gli aspetti di fede profonda che stanno dietro a questi fenomeni, tra virgolette, ma anche tutto l'aspetto, come posso dire, di spiritualismo, di superstizione, che a volte invece accompagna l'adesione a queste apparizioni. Abbiamo inserito anche un dépliant relativo a un'iniziativa che oggi l'Associazione Papa Giovanni XXIII, tanto per rimanere in argomento di Don Oreste, propone in tutta Italia e alla quale come ufficio famiglia abbiamo pensato di aderire oggi, e si tratta di raccolta di fondi per garantire un pasto al giorno alle tante persone che vengono accolte, assistite, seguite dall'Associazione Papa Giovanni. Tra l'altro, oltre alla possibilità di fare donazioni, diciamo, sulla base di una libera vostra volontà e decisione, pensavamo di evolvere a questa iniziativa le offerte che raccoglieremo durante la Santa Messa. La Santa Messa, che verrà celebrata nel pomeriggio alle 15, all'interno della quale faremo una breve ma significativa memoria di alcuni anniversari di matrimonio. Ci sono alcune coppie presenti oggi che quest'anno festeggiano 25 anni di matrimonio. Se ci sono altri che hanno il 25esimo, diciamo così, trascorso da poco, o altri anniversari importanti, abbiamo piacere che si uniscano, diciamo così, in questo momento di celebrazione, senza dimenticare che in fondo ogni anno che si aggiunge è un bel anniversario di matrimonio, insomma. La relazione che ascolterete questa mattina potrà essere riascoltata e scaricata dal sito internet www.coppiaincammino.it. Non solo questa, ma anche quella dei convegni degli scorsi anni. Avrete visto all'ingresso l'esposizione di libri, di riviste che abbiamo cercato di allestire per fornire qualche altro strumento per continuare un po' l'approfondimento, la conoscenza delle tematiche familiari. In particolare ci sono due pubblicazioni proprio di Luigi Accattoli, e quindi eventualmente, se a seguito della sua relazione o per la conoscenza, io non mi ricordo del Vangelo, tre pubblicazioni faccio ben volentieri questa correzione. E, ecco, quindi sono a vostra disposizione. Approfitto in chiusura di questo elenco di note organizzative per esprimere un grazie alla parrocchia di Nova Fetria che ci ospita ogni anno, e anche a tutte le persone che hanno collaborato per la realizzazione di questa giornata. La cosa importante adesso dire che diamo il benvenuto a Luigi Accattoli, che è giornalista del Corriere della Sera, è scrittore, appunto, come abbiamo appena detto, da qualche anno è anche blogger, tiene su internet, ha un blog su internet, poi spiegherà meglio lui, insomma, nel quale dialoga con le persone che in qualche modo sono interessate ai suoi scritti, e quindi può essere anche questo successivamente al convegno un modo per continuare a seguirlo. Adesso Luigi, ecco, mi sento di esprimere una sincera gratitudine, non solo perché ha aderito molto prontamente con grande cordialità al nostro invito, ma anche perché penso che oggi ci offrirà una riflessione e ci farà un dono particolarmente bello e significativo con le cose che ascolteremo. Riguardo al tema del convegno dico pochissime parole e spiego un po' come siamo arrivati alla scelta di questo argomento. Siamo partiti dalla considerazione che siamo alla conclusione dell'anno della fede. L'ufficio famiglia nel corso di questo anno ha offerto numerose occasioni diciamo così incentrate su questo argomento. L'abbiamo fatto durante i ritiri di avvento dello scorso anno, nel corso di esercizi spirituali in primavera, però ci sembrava utile e giusto tornare sull'argomento anche in occasione di questo convegno diocesano, sottolineando in particolare l'aspetto della quotidianità. Questo perché la fede, che è una scelta di fondo, l'adesione a Cristo è una scelta di fondo, che però è chiamata a fare i conti con le situazioni di vita di tutti i giorni, abbiamo anche ascoltato nella preghiera con la quale abbiamo iniziato la giornata, no? Situazioni che spesso distraggono dall'amore per Gesù, oppure addirittura allontanano da Lui. Il ritmo frenetico delle nostre giornate, le ferite nelle relazioni, la sofferenza che spesso segna la vita familiare. Da un lato, forse desideriamo mettere Dio al primo posto, credere nella sua capacità di far nuove tutte le cose, ma dall'altro ci troviamo in una centrifuga di cose da fare, di sentimenti, di situazioni esistenziali che rendono inquieto il nostro cuore e ci fanno perdere di vista spesso il Signore. Abbiamo chiesto a Luigi Accattoli di aiutarci in questa riflessione. Questo, da un lato, in virtù dello sguardo che la sua sensibilità di giornalista e di scrittore, ma vorrei dire prima di tutto la sua esperienza di cristiano, gli ha permesso di affinare proprio sull'attualità del Vangelo e sulla sua praticabilità concreta nel nostro tempo. Uno sguardo che, appunto, come accennavamo prima, citando le sue pubblicazioni, si è anche, come dire, concretizzato, non sintetizzato, ma insomma è stato in parte riassunto in alcuni volumi. Io non mi vergogno del Vangelo, e in particolare io, quando l'ho contattato, ho citato questo e l'altro volume, Cerco fatti di Vangelo, volumi sui quali non dico nulla di più perché poi sicuramente Luigi ne farà un cenno parlando. Però vorrei leggervi proprio le prime righe di Io non mi vergogno del Vangelo, perché mi sembra inquadrino un po' il senso, lo spirito di questa giornata. Dice Luigi Cattoli nella premessa: è possibile per una donna e un uomo del 2000 mettere su casa e avere figli con i sentimenti che furono di Gesù? Noi siamo sicuri che sia possibile, confidando nella parola del Signore, che ha promesso di restarci vicino fino alla fine dei tempi. Ma come dovrà essere la nostra casa? E che lingua dovremo parlare con i figli che avremo? Nelle pagine che seguono tenteremo di rispondere a queste domande. Partiamo dalla casa, ma tratteremo poi della giornata, del lavoro, del denaro, del potere, dell'amore, dei figli, dei media, del tempo libero e della domenica. Cercando di guardare ognuna di queste realtà in chiave quotidiana, con esempi e proposte praticabili da tutti. Ecco, noi abbiamo pensato, ascoltare il seguito di questa riflessione è ciò che fa al caso nostro, coglie il tema e lo spirito di questo nostro convegno. E dunque, eccoci qui, grati a Luigi Cattoli per la sua presenza in mezzo a noi e desiderosi che ci venga mostrata, come poi scritto più avanti nel libro, sempre nella premessa, che ci venga mostrata l'attualità del distacco e della libertà evangelica nella nostra epoca, la loro possibilità concreta, la loro praticabilità quotidiana, non in teoria, ma nella casa, nella giornata, nel lavoro, nelle vacanze di ciascuno di noi. A te la parola, Luigi, e buon ascolto a tutti.
Va bene così? Si sente? Dunque, tratterò quattro punti. Ringrazio molto Federico e tutti i responsabili dell'iniziativa per avermi già per l'invito, ma anche forse un po' più in alto, penso. Già per l'invito. È la seconda volta che vengo qua ed è la seconda volta che, insomma, penso che mi porti bene venire a Nova Feltria, perché tutte e due le volte ho trattato l'argomento che mi sta più a cuore, che è quello della vita familiare, dell'educazione dei figli. Io non porto nessuna dottrina. Sono uno di voi. Questo si dice quasi sempre per retorica, ma in questo caso è verissimo. Cioè, io come titolo per parlare della famiglia, dell'educazione dei figli, ho solo il fatto che sono padre di 5 figli. Sono sposato e sono padre, e nonno anche, perché ormai i figli sono grandi, la più piccola ha 20 anni. E il più grande vicino ai 40. Ora, l'esperienza dunque sul campo è la mia scienza. Non ho neanche studiato molto i problemi, ma ho riflettuto sul vissuto ed ho condotto la riflessione che mi ha portato appunto ad alcune pubblicazioni che poi sono all'origine degli inviti come questo di oggi, come quello di 2 anni fa in ambito scolastico che si fece qui a Nova Feltria. Mi ha portato una riflessione sul vissuto paragonata alla conoscenza degli ambienti in cui mi sono trovato a operare, sia come cristiano comune nelle parrocchie, nella diocesi. Insomma, io vivo a Roma e naturalmente mi utilizzano per le mie competenze, come si fa nelle comunità ecclesiali, e quindi sono spesso nelle parrocchie, nelle associazioni. E allora la conoscenza del mondo familiare è stata uno dei filoni del mio lavoro. Mi sono molto dedicato a questo, la conoscenza empirica sul campo, non lo studio e i problemi della famiglia, ma il vissuto familiare. Giro molto l'Italia, sono continuamente in giro in tutte le parti d'Italia da ormai, diciamo, da 40 anni e mi sono fatto l'idea che il mondo delle famiglie sia la componente più viva, più creativa e più portatrice di futuro della Chiesa italiana. Io non trovo nulla di così aiutante alla fede nella comunità cattolica italiana quanto le riunioni di famiglia, come le riunioni delle famiglie, gli incontri delle famiglie, i gruppi di spiritualità familiare, i gruppi di lettura del Vangelo in famiglia. Sono anche gestore di uno di questi gruppi che si chiama Pizza e Vangelo, perché prima si mangia una pizza e poi si legge il Vangelo. Ecco, e sono anche animatore di tanti gruppi di lettura della Bibbia che ci sono, per grande dono della provvidenza, nella Chiesa di oggi. Questa è un po', diciamo, la, non dico altro, delle mie pubblicazioni, del sito che accennava Federico, poi se qualcuno ha interesse se lo può andare a vedere, non c'è bisogno che io dica altro, c'era bisogno di questa premessa per dire, questo è un giornalista del Corriere della Sera, sono in pensione, continuo a collaborare, ma sono in pensione, a 65 anni andiamo in pensione, io li ho compiuti già da un po'. Allora, ma non è così brutto, andare in pensione, compiere 65 anni, ecco, non è brutto. A 65 anni ci fanno entrare gratis nei musei, ci danno degli sconti sui treni, allora si può guardare con tranquillità anche in avanti. E poi il cristiano impara a contare i suoi anni e così apprende la saggezza, questo dicono le parole della scrittura. Bene, tratterò quattro punti della fede cristiana alla prova della quotidianità. Quattro punti, se ne potrebbe fare una trattazione, diciamo, molto diversa da quella che svolgerò io. La mia è esperienziale, come era detto già nel prologo del primo libro che ho dedicato alla vita di famiglia, che appunto è intitolato Io non mi vergogno del Vangelo. Che vuol dire, che è una frase di San Paolo, che vuol dire non è un protagonismo, una superbia, una mia affermazione di autorità, che quello lo dice San Paolo e penso che ogni cristiano possa cercare di farlo suo. Ecco, io cerco di farlo mio, declinandolo così, l'ho messo a titolo di un libro sulla vita di famiglia, perché il problema delle famiglie cristiane di oggi è questo: non vergognarsi di presentarsi come cristiane nella vita associata. E ora di questo non parlo naturalmente, ma è la partenza. Allora, alla base di tutta questa lavoro sulla famiglia c'è il problema della coppia. Questo è il primo punto. Quindi tratto un primo punto, la coppia di fronte al problema della fede. Poi parlo il secondo punto è la coppia con i figli piccoli. Il terzo punto è la coppia con i figli che crescono. Questo è il momento, diciamo, maggiore della prova. Era detto pure nella citazione dell'enciclica papale che avevamo letto, poi la richiamerò, che è stata scelto un brano molto, molto adatto, che poi penso anche di suggerire di tenerlo caro come chiave per interpretare questa avventura cristiana della famiglia di oggi. Lì ci sono le parole del Papa, molto giuste per questo. E il quarto punto, la famiglia nel teatro della vita associata, la famiglia nella società. Naturalmente sono punti che richiederebbero un'intera mattinata, o forse anche di più, ognuno da solo, dovendoli trattare tutti e anche cercare di capirsi, essendo, diciamo, nuovi, io per la prima volta parlo a voi, voi per la prima volta sentite me, quindi bisogna aggiungere qualche parola di contorno per riuscire a capirsi, quindi devo essere molto sobrio, però mi rendo conto che lo si può essere, perché io parlo sull'esperienza e perché voi avete l'esperienza. Quindi se io dovessi parlare in dottrina e non sull'esperienza, o se dovessi parlare a degli studenti che devono studiare il problema della famiglia, sarebbe molto più complicato. Qui invece io ragiono sulla mia esperienza e parlo a delle persone che hanno la stessa esperienza, in condizioni, età, e luoghi e specificità, naturalmente sempre diverse, ma la stessa esperienza del fare coppia, del fare famiglia, del generare figli, dell'accompagnare la crescita dei figli. Quindi penso che ci possiamo intendere bene. Il primo punto, dicevo, è la vita di coppia nella fede. Generalmente lo si dà per acquisito, si dà per scontato. I grandi problemi della vita cristiana di oggi sono quasi, possono andare quasi tutti sotto questo titolo. Si dà per scontato che le persone che incontriamo siano formate nella fede, quando le incontriamo in parrocchia, quando si celebra un matrimonio, quando vengono i genitori per il battesimo. E invece non è vero. Non è così. Sappiamo benissimo che il problema della crisi dei matrimoni, della tenuta della vita familiare, si dice sempre che il problema è la formazione, non si trova mai un modo di soddisfacente, applicabile a tutti, non ci sono regole, ogni coppia è un universo nuovo. E quindi ecco, il primo punto è questo: non possiamo dare per scontato che la coppia che si forma, che celebra il matrimonio e che parte per l'avventura familiare sia cristiana solo perché battezzati i due, fatta la prima comunione e la cresima, si sposano in chiesa e battezzano i figli a loro volta. Queste che erano le circostanze fondanti della vita cristiana nei decenni passati non sono più sufficienti. È necessario che vi sia un fare propri questi elementi, questi doni, questi sacramenti poi nella sostanza, un'opera di assimilazione, un protagonismo della coppia nella vita di fede. E questo alle volte c'è e alle volte non c'è. Il più delle volte le coppie sposate in chiesa non hanno questa consapevolezza, non hanno questa formazione. E quindi bisogna, diciamo, sempre riproporre questo problema, appunto, i gruppi biblici, i gruppi di spiritualità familiare, i gruppi di giovani coppie, insomma, devono porsi, i gruppi di preparazione al matrimonio, i fidanzati al matrimonio, tutte queste attività pastorali che ci sono nella Chiesa, che sono una bellissima cosa, come dicevo, devono sempre partire da questo punto. Non possiamo dare per scontata l'appartenenza reale alla fede e la reale comprensione della necessità di essere protagonisti della vita di fede nella normalità delle coppie pur sposati in chiesa o cercanti il matrimonio in chiesa. Guardiamolo soggettivamente e non possiamo darlo per scontato neanche nel caso della nostra coppia e neanche nel caso di chi ha ormai i capelli bianchi, i figli grandi e i nipotini e che dice vabbè io lo so cos'è essere sposi nella fede e quindi uno si adagia, non si ricomincia sempre da capo, a ogni giorno si deve recuperare la obbedienza della fede, per dirla con le parole della Bibbia, si deve recuperare la consapevolezza dell'essere cristiani e di ciò che questo comporta. Allora, nella formazione della coppia, a mio parere, badate poi sempre in queste conversazioni, ci sono quelli che dicono, dopo quando ci saranno le domande, dicono, ma chi non ha il partner credente, chi ha fatto un matrimonio misto o sbilanciato, o nella coppia dove uno dei due abbandona, pur avendola avuta, la pratica di fede, allora che succede? Io in questo momento parlo della coppia che ha un affiatamento, Naturalmente va applicato poi alle circostanze concrete dove l'affiatamento non si ha, come anche va applicato al problema dei vedovi e dei risposati, che sono tutte circostanze particolari. Io non ignoro questo e lo tengo presente, lo troverete, lo capirete dal passaggio dietro le mie parole. Io sono stato vedovo quando avevo 4 figli e mi sono risposato, ho avuto una 5ª figlia. Ora questo mi è quindi nota la situazione del vedovo. Naturalmente posso intuire dalla situazione del vedovo quale sia la situazione del coniuge abbandonato, che invece per fortuna non ho avuto questa prova nella mia vita. Ho avuto però l'esperienza di dover essere padre e madre insieme per alcuni anni dei miei figli. Questo è una situazione. Vedete, abbiamo già enumerato 4 condizioni: la coppia affiatata, la coppia non affiatata sulla fede, la vedovanza, l'abbandono. E sono naturalmente sempre famiglie. E quindi tutto quello che io dico per la coppia affiatata va poi calibrato per ogni situazione che ha le sue esigenze e magari poi nella conversazione lo tratteremo. Nella coppia affiatata io pongo una sola cosa, io cerco sempre di dire una sola cosa per ogni tema per evitare la trattazione professorale che io poi non saprei neanche fare. Allora, il punto della coppia affiatata è di realizzare una conversazione di fede. Fin dal fidanzamento, se è possibile, o comunque dai primi anni, o comunque in modo che questa conversazione nella fede, questo mutuo aiuto, questo scambio nel credere, scambio di parole, perché lo scambio c'è nella comunione dei santi, nel partecipare insieme all'Eucaristia, nell'essere tutti e due battezzati, nell'avere celebrato insieme come ministri del sacramento il matrimonio, c'è oggettivamente, ma è necessario uno scambio in parole, è necessario. Noi veniamo da secoli e decenni, anche più recenti, dove non era così necessario. Questa è una delle novità della nostra epoca, perché il contesto culturale suppliva alla attivazione, al protagonismo dei singoli. Il contesto culturale era dominante cristiana e quindi le nonne facevano da catechiste, le mamme erano preparate per avviare alla preghiera i bambini, ed tutta la comunità, il parentado, andavano in chiesa e vivevano almeno esternamente, perché badate, essere cristiani nel profondo è gran cosa, e lo siamo poco oggi e lo sono stati poco anche nel passato, ma almeno la cultura ambientale era a dominante cristiana. Oggi non è più a dominante cristiana, è a dominante pagana la cultura ambientale, e quindi è necessario che la coppia funzioni anche come laboratorio della fede, come ricerca consapevole del cammino di fede. Non si può dare nulla di scontato neanche nella coppia consapevolmente cristiana. Allora, come si arriva ad avere una conversazione nella fede? Ecco, io dico molto semplicemente, con lo stesso input, con la stessa esigenza vitale con cui ad un certo punto l'uno dice all'altro: dimmi qualcosa, parla tu, oggi sono vuoto, dimmi una cosa bella, dammi un pensiero, richiamami un momento forte della nostra vita. Cioè, c'è una conversazione di affetto, di amore nella coppia. Allo stesso modo ci deve essere una conversazione di fede. Aiutami a pregare, prega tu per me. Cerchiamo di pregare insieme in questa situazione. Ecco, questo, con tutte le sue implicazioni, studiare il modo di essere presenti insieme alla celebrazione eucaristica settimanale e realizzare un momento di preghiera pregata ogni giorno in casa. Queste potrebbero essere i due esercizi per poter approfondire, per poter mettere le basi, le fondamenta. Si scava il terreno e si mettono le fondamenta, per mettere le fondamenta di una conversazione nella fede. Se i due si addestrano a leggere insieme la scrittura, a partecipare insieme alla messa domenicale, e si addestrano, questo è un po' di più, ma secondo me è necessario, a realizzare, salvaguardare un momento di preghiera pregata, perché si dice si prega anche lavorando, si prega anche guidando l'automobile, si prega anche nel dormiveglia, quando uno si sveglia non è ancora suonata la sveglia, allora sì, si può pregare sempre, ma è importantissima la preghiera pregata per la conversazione di fede nella coppia, le parole, ed è importantissimo in vista dei figli. Passiamo subito al secondo punto, perché quando ci saranno i bambini, la comunicazione della fede, i primi evangelizzatori sono i genitori, la conversazione, se c'era una conversazione nella fede, diventerà spontaneo realizzare la conversazione catechetica con i figli. Ma se non c'era, se non si è mai parlato della propria fede, se non si è mai esposto le difficoltà che uno prova nel credere all'altro, e invece il dono che uno trova nel credere, ci sono aspetti della fede in cui uno è più ardente, è più ardimentoso, è più fortunato, e aspetti in cui ha più difficoltà. E nella coppia ci si dà uno scambio, come nel rapporto affettivo, come nella collaborazione di fronte ai problemi familiari, così anche nella fede. Però non approfondisco oltre, perché sennò mi dovrei fermare a questo. Siamo già al secondo punto, arrivano i bambini. Quando arrivano i bambini, se si è realizzato quel cammino di crescita della coppia nella fede, che possiamo qualificare come conversazione, formazione, esercizio, preparazione a svolgere una conversazione sulla fede, a dire in parole la propria fede, ecco che si avrà il deposito, il patrimonio per le parole, per trasmettere questa fede ai figli. Se si sarà realizzato un momento di preghiera pregata tutti i giorni, si avrà la preparazione per studiare la possibilità di un momento di preghiera pregata con i figli. Oh, mi rendo conto benissimo delle difficoltà. La prima volta io e la mia moglie venivamo nel mio primo matrimonio, venivamo dall'Azione Cattolica, dalla FUCI, e quindi al momento del matrimonio il prete che celebrava il nostro matrimonio ci regalò il Libro delle Ore in latino, 4 volumi, con una copertina molto ruvida e il taglio rosa, copertina nera, ruvida, che qualcuno conoscerà questa edizione, che era stata realizzata proprio per i laici. Poco dopo fu tradotta in italiano e lo stesso prete ci regalò l'edizione italiana, perché lui era molto, ora non c'è più, un grande uomo, curava molto, come tanti preti, giustamente, dobbiamo essere pieni di riconoscenza, e quindi ci regalò. Ma noi avevamo provato a fare la preghiera delle ore, ma con una certa riuscita, perché eravamo abituati a camaldoli, alle settimane teologiche, insomma la vita che si fa nelle associazioni cattoliche. Ma quando arriva il primo figlio e quello fa della notte giorno e deve mangiare ogni 3 ore, 4 ore, e poi arriva il secondo figlio, poi il terzo figlio, poi il quarto, voi provate a fare la liturgia delle ore, non so, anche semplificata, 1 ora tra tutte, completa prima di andare a dormire, ma non c'è il prima di andare, non si dorme più. Se hai 3 figli si dorme a turno, si dorme a caso, si dorme sul lavoro, ma non è che dici ora andiamo a dormire, quando mai? Non c'è questo momento, perché uno è già andato a dormire per addormentare il più piccolo, intanto l'altro sta facendo mangiare gli altri 2, poi quello fatto il primo sonno e addormentato il piccolo salta su e ma deve ancora mangiare, l'altro intanto muore di sonno e va a dormire, insomma la completa non la trovi e tampoco il vespro le lodi, insomma non è. Mi rendo conto, quindi non è che sto dicendo dovete fare la liturgia delle ore, quello dice ma questo da dove viene? Ecco, no, vengo dall'esperienza familiare e so che non è possibile. Quindi poi quelli che sono, diciamo, superdotati, fortunati e che riescono a riequilibrare le cose dopo che i figli sono un po' cresciuti, eccetera, per carità, fanno benissimo, ma almeno che ci sia un momento tutti i giorni in cui si fa il segno della croce, in cui si recita un Padre nostro, in cui si legge, dico, o l'una o l'altra cosa, non voglio dire che bisogna fare tutto questo, un brano dei Vangeli, in cui si prega per i morti. Ecco, io, diciamo, nella mia esperienza, il momento che è riuscito di più a tenere, che tiene tuttora, è la preghiera ai pasti. L'abbiamo mantenuta e la offriamo anche agli ospiti. Abbiamo sempre ospiti perché abbiamo tanti parenti, perché 3 famiglie, insomma, intrecciate, poi abbiamo i figli con i loro collegamenti, matrimoni, i nipotini, eccetera. Noi la preghiera la offriamo agli ospiti e diciamo noi siamo abituati a pregare, quindi voi abbiate un attimo di pazienza se vi unite o se no, nessuno si è mai offeso, non è successo mai nulla, un sacco di volte ci hanno detto è la prima volta che venne invitato a pregare e ci hanno ringraziato. Quindi è possibile, ecco, questo ve lo posso dire sull'esperienza. Vivendo a Roma, facendo il giornalista, quindi non il monaco certosino, sulla montagna, è possibile pregare a tavola e un'altra cosa, è possibile farlo con parole proprie. Questo è più complesso, fare il segno di croce e dire un'Ave Maria, un angelo di Dio, è molto più semplice. Pregare con parole proprie è molto più importante per i bambini piccoli, perché altrimenti i bambini apprendono che la religione, la preghiera in essa, è una formula. Invece il fatto che i genitori parlino della fede, che la pronuncino in proprio, usando le parole di ogni giorno, non le parole delle formule, ma il linguaggio con cui insegnano ai bambini a mangiare e a parlare, con lo stesso linguaggio insegnano la fede. Faccio un esempio: muore una persona della famiglia, del parentato, del vicinato. Allora a tavola si parla della fede nella risurrezione e si dice: noi questo nonno ora non l'abbiamo più con noi, ma lui c'è ancora, è in Dio, e un giorno saremo in Dio, saremo nel Padre tutti quanti. Questo è stato promesso da Gesù, questo noi crediamo. E Gesù ha detto: oggi stesso sarai con me in paradiso. Quindi già oggi questo nostro nonno è in paradiso. Voi capite che questa diventa una catechesi, una trasfusione proprio nella lingua di tutti i giorni, una trasmissione degli elementi della fede molto più significativa che non nella formula della preghiera, dice: beh, è morto il nonno, preghiamo il Requiem Aeternam. Ecco, se noi riusciamo a dirlo facendo riferimento alle parole di Gesù, alla promessa della vita eterna, al Vangelo, per fare questo dice: io non sono preparato. No, tutti possono farlo, basta leggere i Vangeli, e tutti possono leggere i Vangeli. Oggi la cultura, la acculturazione, la scolarizzazione è generale e nessuno può dire: io non ho tempo, io non lo capisco. I Vangeli sono facili a leggere, sono narrativi, almeno i primi tre. Poi Giovanni è un po' più complicato, ma poi che uno ha letto davvero, non perché lo sente in chiesa, ma ha letto in ordine il primo, il secondo, il terzo, insomma Matteo, Marco e Luca, poi è pronto pure a leggere Giovanni. La lettura dei Vangeli è possibile a tutti. L'obiettivo è di memorizzare le parole di Gesù, perché diventino carne della nostra carne e dunque parole della nostra lingua, in modo che nelle parole di Gesù riusciamo a dire la nostra fede. Ho detto quella della promessa della vita eterna: tuo fratello risorgerà, dice Gesù a Maria, sorella di Lazzaro. Ecco, tuo fratello risorgerà è una di queste parole importanti. Quante volte devo perdonare? 70 volte 7, un'altra parola importantissima. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Un samaritano che passava di là lo vide e ne ebbe compassione. Allora, quando noi dobbiamo parlare ai bambini della necessità di aiutare le persone nella necessità, che sono bisognose, noi possiamo usare questa parola di Gesù. Le parole di Gesù bastano a fondare e a trasmettere la fede. E sono efficaci, sono sacramentali, operano, cioè non sono flatus vocis, fiato cacciato dalla bocca, le parole di Gesù a differenza delle nostre, è per questo che è importante che usiamo le parole di Gesù per formulare la nostra preghiera e per formulare la catechesi, l'insegnamento ai bambini, perché operano e quindi lavorano nella memoria, nella coscienza, nel cuore dei nostri figli, nostri e dei nostri figli, e creano dalla pasta umana che sono questi figli i cristiani che sono chiamati ad essere. Terzo punto, quando i figli crescono, questa molto è la prova più grande, sia dei primi due punti, realizzare una conversazione di fede e trasmettere con parole di Cristo la fede ai figli, questo è più difficile, combattere, qui si tratta di una battaglia tremenda con i figli che crescono, ma non perché il mondo è diventato cattivo, perché è stato sempre così, perché sempre i figli si sono ribellati ai genitori, perché devono ribellarsi, perché hanno bisogno di staccarsi, hanno bisogno di staccarsi. Adesso se alleggerisco come una battuta, è necessario anche rifiatare nelle grandi imprese come quella di discutere la fede alla prova della quotidianità. Allora è importante incontrarsi in amore, nell'amicizia, nella vita di lavoro, è importante andare incontro al nemico quando dobbiamo combattere l'avversario, al competitor, ma è molto più difficile sganciarsi. Pensate allo sganciamento in amore quando vogliamo mollare un fidanzato, una fidanzata che abbiamo capito che non funziona, è difficilissimo lo sganciamento, è molto più difficile che non l'aggancio, no? E con il nemico, lo sganciamento dal nemico in una battaglia, i teorici della guerra dicono che è l'operazione più difficile in assoluto, non è l'assalto, l'assedio, tutte cose che si possono, è lo sganciamento, quando sei di fronte al nemico e stai combattendo su una trincea, poniamo nella guerra di trincea, da 2 anni, ad un certo punto per una esigenza nuova, perché ti hanno aperto un fronte da un'altra parte, devi portare via le truppe, lo sganciamento è tragico, perché il nemico, il competitor, ti assalta mentre ti sganci. E mentre tu sei impegnato a trasportare i cannoni, le masserie, gli ospedali, eccetera, sei debolissimo perché stai facendo un'altra operazione e quello ti massacra. Lo sganciamento è un problema enorme. Bene, i figli cresciuti operano lo sganciamento. Ho fatto degli esempi che possono darvi l'idea di come sia. Potrei fare anche l'esempio dell'affittuario. Voi trovate uno che prende in affitto il vostro appartamento, pensate al problema di sganciarsi se quello lì poi è infedele al contratto, se pone problemi, se fa causa e voi vi voleste sganciare, è molto più difficile che non fare il contratto, sganciarsi da un contratto. E così avviene con i figli. E però lo sganciamento è necessario, non possono restare i bamboccioni, no? Come si dice, tutte queste terminologie che sono intervenute per dire questo fenomeno dei figli che non si sganciano mai, che è deleterio. I figli si devono sganciare, e si devono sganciare al tempo giusto, cioè quando sono maggiorenni, quando sono attivi nella vita associata, e con la fede. Anche qui è il momento più delicato. Ora, l'esperienza di Pizza e Vangelo, cioè l'organizzazione di un momento di lettura familiare a aperta agli amici, ai conoscenti, ai compagni dei figli, eccetera. È un'iniziativa che abbiamo preso negli anni, ormai c'ha più di 10 anni, proprio per fare fronte alle difficoltà nella pratica di fede dei figli che tendevano ad abbandonarla una volta sganciati. Erano arrivati alla maggiore età da praticanti. Generalmente incontravano dei partners non praticanti. Questo è stato forse sfortunato, ma è un'esperienza che può capitare a tutti. E quando un ragazzo praticante incontra una ragazza non praticante, e viceversa, oggi è il praticante che smette di praticare. È molto più raro che sia il non praticante che riprende a praticare. Questa è l'esperienza che ho vissuto, ma non solo io, anche i miei coetanei con i loro figli, provenendo dall'Azione Cattolica, dalla FUCI in particolare, abbiamo tutti molti figli e abbiamo un'esperienza molto facilmente paragonabile, perché hanno più o meno la stessa età, no? Nel gruppo che si era amicale, che si era creato. E allora questo impegno a creare un momento di riproposta, perché evidentemente la prima proposta non è stata sufficiente. Allora io non dico che tutte le famiglie dovrebbero fare così, perché magari non ci sono le condizioni, perché non c'è la preparazione culturale. Non sono semplicista, non dico voi tornate a casa e organizzate gruppi biblici, quella è una possibilità. Poi a seconda delle personalità, delle preparazioni, uno farà altro, ma la responsabilità nei confronti della fede dei figli la portiamo intera anche quando i figli sono grandi, si sono sganciati e contestano. Poniamo il patrimonio che gli abbiamo trasmesso. Abbiamo lo stesso, siamo sempre i genitori. Se avremo realizzato quell'itinerario di accompagnamento nella fede, se siamo venuti accumulando un patrimonio di esperienze condivise, perché sono venuti a messa con noi per tanti anni, fino a 20 anni, ecco, ci saranno le fondamenta, le basi, il magazzino, il linguaggio sulla base del quale potremmo tentare il recupero, la riproposta. Se tutto è andato, diciamo, piuttosto pigramente, abitudinariamente, senza preghiera parlata, senza protagonismo nella ricerca di fede, e senza contesto, perché questo poi è l'ultimo punto, il quarto, al quale passo subito, senza un contesto coadiuvante, accompagnante, e allora il recupero sarà molto più difficile. Però noi resteremo responsabili della fede dei figli, della non della fede, questa è un'espressione impropria, della trasmissione, della creazione delle condizioni perché recepiscano la fede. Poi la possibilità che abbiano la fede, questa dipende dallo spirito, non da noi, ma le condizioni sì che dipendono da noi. Il gettare ponti, il creare le occasioni, il muovere il linguaggio. Abbiamo la responsabilità di parlare della fede anche con i figli cresciuti, anche con i figli sganciati. L'esempio di Pizza e Vangelo è una possibilità. Lo faccio perché è quella che faccio io, quindi voglio dire delle cose che è possibile. I ragazzi oggi, anche quelli più decisi, che subito dicono: guarda papà, io non ho la fede cieca che hai tu. Questa è stata la prima coltellata avuta dalla figlia grande, che ad un certo punto dico: dico, ma come, non viene ammessa? Dice, ma sì, ci vengo ogni tanto, ma io non ho la fede cieca che hai tu. Ed era, aveva svolto la pratica, aveva frequentato gli ambienti, aveva fatto i campi estivi, eccetera, fino a 20 anni. Quindi è un caso anche, diciamo, i miei figli sono arrivati tutti praticanti ai 20 anni, che già è raro, perché spesso cessano la pratica con la cresima, insomma. Allora, nelle città, qui da voi sarà più lenta la faccenda, ma noi viviamo a Roma, a Roma con la cresima abbandonano, e molte famiglie non riescono più neanche ad arrivare alla cresima negli ultimi anni, e mi dicono, mi guardano come un UFO, dicono beato te che hai potuto fare la cresima ai tuoi figli, e a me sembra poco essere riuscito a cresimarli, ma ci sono i miei coetanei che non sono riusciti, già quindi alcuni anni fa, se dico miei coetanei. Allora, questo è il problema serio. Non dobbiamo mai arrenderci. Siamo sempre responsabili e quindi dobbiamo sempre trovare il modo di riproporre, e se non altro di mettere la nostra anima per loro, e quindi di assumere su di noi la preghiera che i figli non fanno. Se ne hai 5 e non pregano, devi pregare 5 volte. Diciamo, ma non nel senso, diciamo, uno lo dice così, ecco, io sono in treno, dico oggi non ho da lavorare, io viaggio moltissimo, allora comincio a recitare una decina del rosario per il figlio più grande, una decina per il secondo, o per il terzo, siccome sono 5 faccio tutto il viaggio, neanche me ne accorgo, ed è bellissimo perché così sono con i figli e sono con il Signore. Ecco, la preghiera per conto degli altri è possibile. Questo è teologico. Si chiama funzione vicaria. Il vicario è quello che fa le parti di un altro. Ecco, nella fede, la comunione dei santi ci permette di assumere su di noi la responsabilità, il destino, la preghiera degli altri. Possiamo farlo. Sì, mettere la propria anima per gli altri. Sono cose impegnative, ma è possibile farlo. L'ultimo punto è il contesto. La famiglia, la prova della fede nel contesto sociale. Ora, questo è un tema su cui si potrebbero dire mille cose. Io lo tratto solo dal punto di vista di come organizzare la vita dei figli, quando sono ancora organizzabili, non dopo che si sono sganciati, per tempo, in modo che vi sia un contesto di accompagnamento della loro crescita nella fede. Se noi pensiamo di poter educare da soli i figli alla fede, siamo ingenui, siamo fuori dal mondo. Non solo perché non è sufficiente la nostra esperienza, ma ci vuole la comunità accompagnante nel senso teologico, ecclesiologico, ma anche nel senso sociale della cultura ambientale. Cioè, se siamo solo noi a parlargli di Cristo e a portarli alla Chiesa, quando questi ragazzi arriveranno non a 20 anni, ma alla prima adolescenza, prevarrà nella dinamica della loro vita, della loro educazione, prevarranno altre agenzie, altre autorità e altre emittenti che non i genitori. Saranno molto più importanti i compagni, i coetanei, la televisione, oggi non più tanto la televisione, ma Facebook, e quindi la comunità del loro giro di amicizia, internet, Twitter, tutto questo, sarà molto più, avrà molta più presa di noi e avrà una presa sicuramente secolarizzante. A meno che noi non abbiamo inserito i nostri figli in un giro amicale, associativo, o di movimento, o di parrocchia, che accompagni la loro evoluzione. Quindi questo è importantissimo. Tratto solo questo aspetto, ce ne sarebbero tanti altri del collegamento esterno. Lo dico proprio in maniera minima, esperienziale, quando noi dobbiamo organizzare delle vacanze, quando dobbiamo organizzare delle gite, preoccupiamoci anche di questo aspetto. Non voglio dire che dobbiamo fare vacanze e gite solo con quelli che praticano la parrocchia o che sono nella stessa associazione. No, perché c'è anche la funzione missionaria, quindi se lo facciamo con persone che non praticano, siamo anche sempre in una funzione evangelica di contagio, di comunicazione, di proposta. Ma lo dobbiamo fare consapevolmente e per quanto è possibile invece cercare di realizzare un contesto conforme alla pratica di fede, in modo che per esempio se i nostri figli vanno ospiti, noi sappiamo che con quella famiglia andranno a messa la domenica. Non è che non li dobbiamo mandare ospiti da una famiglia non praticante, ma dobbiamo sapere che li stiamo mandando da una famiglia non praticante e quindi dobbiamo prendere delle, prepararli, e integrare, per poi non saranno andati a messa. A messa si può andare qualsiasi giorno, che non ci si è potuti andare la domenica, ci si va un altro giorno, non è che non vale perché è lunedì. E però la comunicazione ai figli dell'importanza di questo momento e quindi fin da preparare, diciamo, le gite, le vacanze e tutto questo. Qui io mi fermo, ma dicevo, avevo premesso e ora svolgo, che c'era una bellissima, la Lumen Fidei, la enciclica dei due papi, che già per questo dovrebbe esserci cara, già solo per questo, perché lì vediamo riunite le paternità di Benedetto e di Francesco che ci parlano con voce indistinta, comune. Ed era un brano, mi complimento, io non lo sapevo che sarebbe stato letto, che è stato inserito nella liturgia che abbiamo fatto, che si adatta perfettamente a quello che abbiamo detto. La crescita dei figli, il loro avviamento alla fede, accompagnare la maturazione della fede dei figli, a cominciare dall'infanzia, ma soprattutto i giovani che attraverso un'età della vita così complessa, ricca, dice quello che abbiamo detto, quindi cercate, tenetevelo questo foglio, memorizzate questo punto, e in particolare l'ultimo dei tre capoversi che sono stati letti, che sono le parole più belle di tutta l'enciclica, che io quando ho scritto per il Corriere della Sera una presentazione di questa enciclica, ho scritto proprio che questo era il passaggio più efficace. La fede non è un rifugio per gente senza coraggio, ma la dilatazione della vita. Essa fa scoprire, diventa più grande la vita con la fede. È Dio nella nostra vita che la feconda e la allarga. È bellissimo che ce lo dicono i papi di oggi. Essa fa scoprire una grande chiamata. La vocazione all'amore, abbiamo detto, no? Come nell'amore un dialogo, così il dialogo nella fede, e assicura che quest'amore è affidabile, perché l'uno testimonia l'altro, applicando la vita di famiglia, che vale la pena di consegnarsi adesso a questo amore, perché il suo fondamento si trova nella fedeltà di Dio, più forte di ogni nostra fragilità. Dio è tutto amore e solo amore, ha scritto Benedetto XVI, e Dio è amore e misericordia, tutto amore e tutta misericordia, ha scritto Francesco. La continuità dei due papi la dobbiamo vedere qui, nella teologia dell'amore, dove parlano completamente la stessa lingua. Che si intende per dilatazione della vita? Dico due parole e chiudo su questo. Questo è il punto bello. Noi la fede la dobbiamo proporre ai nostri figli, ai nostri amici, ai colleghi, al nostro partner sempre di nuovo. Come una cosa bella, come un dono, come un'esultanza. Exultet, fa saltare. Non è una cosa triste, mongia, amargosa, penitenziale, facce da peperoncino in aceto, ha detto Francesco con il suo linguaggio immaginifico. Non è, se produce facce da peperoncino in aceto, siamo fuori, vabbè, poi ogni persona ha la faccia che ha, però, dico, sarebbe bene che producesse una faccia raggiante. Non è indispensabile, ma sarebbe bene. Allora, cosa vuol dire la dilatazione? Io nella fede mi ricongiungo ai morti. Io nella fede mi collego a chi non è presente. Io in questo momento ho un figlio in Brasile, uno negli Stati Uniti e uno a Parigi. E allora nella fede io posso convocarli. Quando ci mettiamo a tavola, e una volta erano sempre con noi, adesso facciamo la preghiera, siamo solo tre, e allora chiamiamo quelli che sono assenti. Li chiamiamo non con il telefono, voglio dire, diciamo, il più grande si chiama Valentino. Ecco, Valentino che è a San Paolo, e li nominiamo. Ed è una convocazione, ed è reale quella presenza, come è reale la presenza dei morti. La fede supera le distanze e supera la morte. Vedete come dilata la vita? E ci collega anche ai non credenti, perché noi possiamo assumere su di noi la speranza di salvezza di tutti gli uomini e possiamo pregare al nome di tutti. Questo è dogma, questo non è fantasia, e questa è la dilatazione della vita che viene dalla fede. Questo è il meraviglioso della fede che dovremmo cercare di mettere sempre nelle nostre parole quando parliamo di Dio. Grazie.
Grazie a te Luigi, mi sembra possiamo dire di aver ascoltato una riflessione molto bella, molto profonda, e però sempre tenuta sulla superficie delle cose quotidiane. Poi penso che adesso il dialogo che avremo, che spero vogliate cogliere, permetterà di approfondire ulteriormente questo aspetto e magari di entrare anche nel merito di alcune situazioni particolari. Mi permetto solo di fare un'osservazione a conclusione di questa prima parte, che riguarda un po' le tematiche che solitamente proponiamo all'interno del convegno delle famiglie. Generalmente i temi ruotano ciclicamente intorno proprio ai tre punti che Luigi ha trattato questa mattina: la relazione all'interno della coppia, il rapporto con i figli nelle varie fasi, nelle varie età, e il rapporto con la società, col contesto sociale, con i doveri anche di testimonianza e di missionarietà che ha la famiglia. Quest'anno, scegliendo il tema della fede, avevamo, come dire, aperto una parentesi all'interno di questo riproporre, no, ciclicamente i vari aspetti che dicevo. Non è un caso, credo, che la relazione di Luigi, che non avevamo concordato e quindi diciamo si è mossa in completa autonomia, ritorni proprio su tutti e tre i temi, come a dire che effettivamente affrontare il tema della fede oggi ci ha consentito di riepilogare, di riprendere un po' tutto quello che anche negli scorsi anni ci siamo detti e che in futuro proseguiremo ad affrontare. Adesso la parola a voi, direi che abbiamo più di un'ora, insomma, o almeno un'oretta, insomma, per poter approfondire, se vogliamo, le cose che abbiamo ascoltato, sollevare delle osservazioni, fare delle domande, insomma, è un tempo di dialogo che credo possa far piacere a Luigi e nello stesso tempo consentire a noi magari di mettere a fuoco alcuni appunti e alcuni aspetti. Come al solito tutti insieme, ecco. Bene, bravo, grazie.
Una cosa che tu dicevi, no? Nel quarto punto, che se pensiamo di educare i figli alla fede da soli, siamo degli illusi. Ci vuole un contesto, no? una comunità che ma sai, io sono, vengo dalla zona dove vivo io, siamo anche abbastanza, il paese è piccolo, ci si conosce, siamo anche abbastanza vicini, se vogliamo, però io questo contesto, no, non faccio fatica a vederlo. Allora, cos'è che si può fare, no, in base anche alla sua esperienza, qualche suggerimento concreto, anche magari, perché vedo che quello che capita più spesso, no, è la cresima, il sacramento dell'abbandono, questi ragazzi si allontanano sempre di più dalla Chiesa. E praticano sempre di più, i genitori forse non sono preparati, sono un po', no, inadeguati ad affrontare certe situazioni, il contesto è quello che dopo una certa età i bambini il venerdì e il sabato c'è lo sballo, si scappa, non si sa quanto si torna a casa, e noi i genitori cosa facciamo? C'è un po' questo problema che noi un po' nella nostra zona lo viviamo, ecco. L'abbandono dei figli, i genitori sono un po' anche un po' forse soli, forse impreparati, forse non lo so, però questi ragazzetti non si tengono più dopo una certa età.
Raccogliamo le domande perché così io mi riposo e poi rispondo anche organizzando le domande, diciamo, per temi eccetera, altrimenti ci disperdiamo troppo, quindi almeno 4 o 5, ecco, poi dopo farò una prima risposta.
Molto che tu ancora sia capace di esultarsi dopo due mogli. A parte questo, volevo chiederti una cosa sulla un approfondimento sullo sganciamento, perché vedo, noi abbiamo tre figli e due sono abbastanza grandi per cominciare appunto questa avventura dello sganciamento. Ciascuno poi lo vive in modo diverso, cioè ogni figlio si sgancia in modo diverso dai genitori. Ed è difficile, come posso dire, è difficile per noi adeguarci al fatto che loro già si sganciano, già questa è una cosa dirompente, no? E in più dobbiamo, come posso dire, essere così flessibili da permettere di sganciarsi ognuno a modo proprio. Quindi veramente ci troviamo un po' così destabilizzati, uno magari si sgancia all'improvviso, un altro è uno stilicidio, no? Da quando a 10 anni è già cominciato questa cosa. E niente, così volevo sapere come tu, come voi anzi, no? Come coppia vi siete regolati anche nella differenza, perché noi poi come genitori non possiamo mai sganciarci. E comunque anche nello sganciamento nasce il conflitto, comunque la sofferenza, e così, quindi volevo così un pochino più di informazioni su questo.
Faccio una domanda anch'io, così mi interroga molto da un po' di tempo a questa parte una questione di questo tipo, cioè come e quindi che modalità proprio anche concrete adottare nei confronti di figli o fratelli, insomma nel mio caso, però di persone della famiglia che magari non scelgono fino in fondo o non hanno ancora fatto, diciamo, fino in fondo certi passi nella fede che magari in qualche modo ci si aspetta. E faccio un esempio, cioè come si può accettare per esempio la convivenza, no, di un figlio, o comunque scelte che appunto vanno in un'altra direzione rispetto a quello che è il cammino che sia come genitore che come, insomma, componente di una famiglia, diciamo così, tu pensi di aver in qualche modo fatto, di aver dato un esempio per andare in un'altra direzione.
Sì, volevo tornare su un paio di punti, quello che ha colpito me e mia moglie, insomma, su un paio di punti di quello che interamente ci siamo trovati, insomma, su tutto quello che ha detto, in particolare, insomma, su quello che è la preghiera, diciamo, comunitaria, la preghiera in casa, in particolare la preghiera durante i pasti, insomma, essenziale, insomma, quello che magari in questo momento dove ricomincia la scuola, entrando un attimino della normalità, ritrovarsi magari a pranzo, non tutti, ma a cena, tutti insieme, tutti e quattro insieme, sarebbe un momento importante. Però ad esempio in questi ultimi momenti, seguendo un attimino il desiderio dei figli, che ci richiedono invece la preghiera silenziosa, no? Il nostro proporre magari la preghiera della quotidianità, comunque ringraziare il cibo, magari anche pensare a coloro che non ce l'hanno, non cercare di inculcare nei nostri figli e ringraziare perché qualcuno magari non ce l'ha, allora cercare di apprezzare quello. In questo momento invece, no, ci viene richiesto la preghiera silenziosa perché magari il figlio difficilmente riesce magari a estraniare quelle che sono, insomma, il suo sentimento interno, che sicuramente questo lo sappiamo magari per certo, però non riesce comunque a parlarne apertamente o a cercare nella preghiera quello che è il suo sentimento, che è il suo sensore. Il secondo punto invece era quello che ha parlato della messa domenicale, nel momento in cui usciva comunque dal contesto familiare. Fino ad ora siamo riusciti anche noi, insomma, i nostri figli partecipano anche insieme a noi alla messa domenicale. Ci siamo trovati ultimamente che durante le vacanze nostra figlia ha passato un fine settimana fuori casa, quindi il sensore della messa domenicale l'avevamo affrontato, insomma, anche inizialmente, E poi niente, lei la domenica, la messa, insomma, la messa domenica, la domenica l'ha passata fuori dal contesto familiare. E il fatto che non ha comunque sia, infatti il fatto che anche lei ha frequentato una famiglia dove comunque la messa domenicale era un optional, no? Cosa che invece per noi è essenziale, insomma, la domenica, la messa, insomma, domenicale. Ecco, lei ha detto una cosa, la messa c'è anche lunedì, però va un pochettino a scontrarsi su quello che è, insomma, le regole basilari, insomma, il comandamento, insomma, il comandamento di Dio, insomma, di non trascurare, insomma, le festività. È un attimino per fare un attimino di chiarezza, ecco, un po' di chiarire quel punto che lei che ha passato, ecco. Grazie.
Ho bisogno di un chiarimento sulla prima domanda, la seconda mi è chiarissima. La preghiera silenziosa vuol dire che questo figlio dice a voi: facciamola in silenzio la preghiera, oppure la presenza di questo figlio, diciamo, in contesa, comporta che voi preghiate in silenzio? Non ho capito.
No, è perché noi chiediamo, siccome la preghiera durante il pasto principalmente la indirizziamo, la portiamo avanti io con mia moglie, e chiediamo anche ai figli comunque sia di partecipare anche loro con la loro, insomma, iniziativa, con la loro richiesta durante il pranzo, insomma, ecco, era questo. Mentre invece in alcuni casi io non riesco a estraniare, insomma, la mia preghiera.
Ho capito.
Ok.
Una domanda io, poi magari solo per cominciare a rispondere a questo primo gruppo. Allora, tu questa mattina ci hai, come dire, presentato questa esperienza della fede come un percorso conseguenziale. Inizia la coppia a raccontarsi, all'interno della coppia ci si inizia a raccontare reciprocamente la fede. Poi quando arrivano i figli è più facile, più naturale, posto che niente è facile, ovviamente non è un'esperienza di vita, però insomma diventa più semplice parlare loro di Dio, e poi quando diventano grandi, che stanno per sganciarsi, questo percorso alle spalle, come dire, rende più naturale o meno problematico questa situazione, e così pure nel contesto esterno. La domanda che, come dire, la sottolineatura che volevo chiederti è questa. Probabilmente c'è anche magari presente in sala qualche coppia, qualche sposa che magari può dire: ma io, noi quando eravamo fidanzati o quando eravamo sposi da soli non abbiamo mai parlato di fede. Oppure cioè qualcuno che si trova ad incontrarti, ad ascoltare il tuo discorso oggi, non avendo alle spalle magari questo percorso, no, di progressione nell'esperienza di fede. Credo ci sia una possibilità comunque, no, di correre ai ripari, e quindi vorrei che, ecco, tu dicessi: una coppia che viene presa oggi nella sua situazione senza aver magari un percorso fino ad oggi può comunque fare delle cose.
Sì, provo a rispondere. Dunque, avverto che ve ne accorgereste comunque da soli immediatamente, ma lo dico, che sono molto meno bravo a rispondere che non a proporre. Cioè, finché vado da solo sono una potenza, quando devo rispondere mi intreccio facilmente, e quindi non so neanche se riuscirò ad essere abbastanza rapido perché poi si possano fare altre domande. Metto le mani avanti perché è complesso entrare nella mente dell'interlocutore e cercare di chiarire, eccetera. Poi, essendo anche, diciamo così, ben consapevole di non avere le risposte, tutte le risposte convincenti, perché alcuni di questi problemi tanto per dire il primo che è stato fatto, che il contesto, come realizzare il contesto, io non lo so naturalmente, perché se lo sapessi l'avrei già detto. Io appunto parlo sempre dappertutto, mi consultano nelle commissioni eccetera, e avremmo risolto la questione. Evidentemente non è un problema più grande dell'epoca, delle forze della comunità cristiana di oggi nel nostro paese, almeno non generalizziamo, ma insomma nelle nostre condizioni. Quindi siamo alla ricerca di una soluzione, di una risposta, di una reazione. Non abbiamo neanche messo a fuoco del tutto per bene questo problema, per cui no. Infatti la domanda veniva formulata più o meno con le stesse parole con cui avevo parlato io, cioè già dicevo, no? Manca questo contesto, dobbiamo fare attenzione, eccetera. Per cui anche la difficoltà di rispondere, perché i problemi sono più grandi, di colui che dovrebbe dare la risposta, quantomeno, ma anche forse di tutta la comunità di cui siamo partecipi. Allora, ci vuole un contesto per educare alla fede. Che cosa si può fare per crearlo, qualora questo contesto non sia dato, sia presente? Io generalmente su questo punto, che mi viene ovviamente sempre proposto, faccio una via d'effetto, una riflessione su... evoco San Paolo. Io sono molto legato, diciamo, alla lettura di Paolo. La lettera ai Romani, io ora sono un romano, sono nato nelle Marche, ma vivo a Roma. Ecco, lettera dell'apostolo Paolo ai Romani, è lì che Paolo dice: io non mi vergogno, dice, sono pronto a predicare il Vangelo anche a Roma. Era una parola tremenda. Roma era la capitale dell'impero, lui non era mai stato a Roma, scrive ai cristiani di Roma, ma non è... poi ci arriva in catene a Roma, ma quando scrive dice: io spero di venire da voi perché sono pronto a predicare il Vangelo di Cristo anche a Roma, perché io non mi vergogno del Vangelo. Allora io ho preso quel punto lì come motto, perché nella mia vita vuol dire: sono pronto a predicare il Vangelo anche al Corriere della Sera, alla Repubblica, che sono i luoghi dove io ho lavorato, anche ai figli, perché i figli sono secolarizzati e sono terribili nel problema della fede, perché io non mi vergogno del Vangelo, capite? Cioè ognuno lo deve calibrare nella... Allora, il richiamo alla comunità romana a cui scrive Paolo: quanti saranno stati i cristiani di Roma prima che Paolo arrivasse? Quando arriva a Roma in catene e viene subito inserito nella comunità, vanno nel carcere per stare attorno a lui, quanti saranno stati i cristiani di Roma? Io dico minimo 17, massimo 42. Allora, quando io a Roma sento dire siamo pochi, tutte le parrocchie in cui padre dice ma siamo pochi, siamo sempre gli stessi, dico: cerchiamo di essere realisti. Noi siamo i chiamati al regno, noi siamo i discepoli di Cristo. Quanti erano i chiamati al regno e i discepoli di Cristo a Corinto, a Efeso, ad Atene, a Roma? E siccome siamo a Roma, non c'è nessuna parrocchia di Roma dove non siano 17 o 42 i cristiani attivi. Quindi ogni parrocchia di Roma potrebbe essere culla di una nuova cristianità romana, se fossero veri credenti. Quindi il problema è interno, è di fuoco. Diminuendo il contesto, o venendo del tutto meno il contesto cristiano, che non c'era nella Roma pagana, non c'era questo contesto, quindi noi somigliamo a molto a quella situazione. Allora, diminuendo il contesto, deve crescere il fuoco, deve esserci più calore, deve esserci più spirito, più vita, più consapevolezza, perché uno poteva sonnecchiare cristianamente nelle generazioni precedenti e se non era avvocato, diciamo, portato alla violenza, all'atrocinio, eccetera, poteva tranquillamente passare una vita cristianamente passabile nella frequenza dei sacramenti, educare cristianamente i figli. Oggi no, questa no, assolutamente non si dà. Uno pigro e docile all'andazzo delle cose diventa pagano oggi, solo se arde, porta fuoco e può anche minimamente contagiare il contesto, diffondere la fede. Allora, venendo al concreto, noi come possiamo fare se il contesto già non c'è? Allora, io intanto ho detto, controllare bene, stiamo avviando i nostri figli a contesti amicali, associativi, di movimento, di parrocchia, che costituiscano rete, tessuto? Questo è un punto, bisognerebbe aiutare i genitori, i familiari di tutti i bambini che vengono iscritti al catechismo a riflettere su questo. Si propongono le riunioni dei genitori, no? Della catechesi. Ebbene, a riflettere su questo non solo perché portino i bambini al catechismo, li iscrivano, ma perché si preoccupino di inserirli in questi momenti. Non basta la catechesi e l'insegnamento della religione a scuola. Allora bisognerà cercare il gruppo scout, bisognerà cercare il gruppo di Azione Cattolica Ragazzi, bisognerà cercare, e se non c'è il gruppo scout, se non c'è l'Azione Cattolica Ragazzi, faccio proprio una situazione, diciamo, perché generalmente nelle parrocchie di Roma ci sono queste cose, e quindi, diciamo, se uno non lo fa, io gli dico, quando tengo questi incontri a Roma, siete responsabili voi. Perché c'è il gruppo scout e perché non li iscrivete al gruppo scout? Perché hanno già la piscina, hanno già la palestra, hanno già... eliminate una delle cose e inserite il gruppo scout, il quale poi fa anche lui le uscite, le passeggiate, le tante cose con la natura, eccetera. È assolutamente primario che si avvii a dei contesti pedagogicamente significativi i nostri figli. Se restano isolati, cederanno prima. Poi, se non c'è nessuno di questi ambiti, lo dobbiamo creare, cioè tra i genitori che mandano al catechismo i figli, si deve realizzare, si deve necessariamente, proprio è una necessità, non se ne può fare a meno. Altrimenti vuol dire aspettare l'abbandono dei figli, aspettare inerti, passivi, il momento in cui abbandoneranno. Se siamo fortunati riusciremo a portarli alla cresima, se no a Roma non riusciremo neanche a portarli alla cresima. Voi qui li porterete tutti alla cresima, ma verosimilmente tra 20 anni anche qui nascerà il problema di arrivare, addirittura di arrivare alla cresima, non che se ne vanno dopo, ma di arrivare a portarli. Che quando dicevo 20 anni, i miei sono arrivati tutti praticanti ai 20 anni, questo è, diciamo, una situazione fortunata. Ecco, allora, siccome il nostro obiettivo poi è che restino praticanti anche dopo i 20 anni, dopo la crisi, ma dopo i 20 anni, allora attivarsi per creare, ma anche non solo fare gruppo biblico, fare vacanze insieme, fare quello. La creatività può essere infinita, abbiamo esempi di tutti i tipi, abbiamo movimenti che propongono ogni tipo di sfaccettatura della psicologia, della società, non c'è nessun problema. Lo creiamo noi, creiamo un gruppo biblico, iniziamo proprio dal nulla, in modo poi da far giocare i bambini tra di loro, da chi tra di noi è pedagogo, è maestra, è professore, si ingegna ad aiutare gli altri in questa educazione, supponendo che non li possiamo iscrivere a nessun gruppo esistente, ma in più c'è la concretezza, cioè trasmettere ai figli, calamitare i figli verso una interpretazione concreta della vita cristiana, per esempio, scelte di vita, sobrietà, semplicità, apertura al prossimo, solidarietà, esercizio della carità. I figli devono percepire che non li vogliamo tirare a una gnosi, a una dottrina, a una cultura che loro sentirebbero immediatamente come vecchia, che viene dai secoli, e loro sono proiettati all'America, non so cosa, insomma, alla blogosfera, e quindi quello che gli proponiamo noi è una cosa vecchia già nel linguaggio, cioè. Ma noi dovremmo far vedere che la fede dilata la nostra vita, ci rende per esempio interessati al mondo e ci fa propugnatori di solidarietà tra gli uomini e ci fa attivi nel soccorrere il barbone, il senza casa. Se noi riusciamo a calamitare i figli nella pratica della vita cristiana e non soltanto nel pronunciamento della fede cristiana, noi daremo maggiore consistenza. E anche il fatto che il gruppo che si occupa dei barboni, degli immigrati, che fa il giro la notte, a Roma si fa questo, io parlo sempre, no, sulla mia esperienza, i ragazzi si organizzano gruppi di ragazzi, tante cose fanno questo, lo fanno le Caritas, lo fanno le suore di Madre Teresa, lo fanno nella comunità di Sant'Egidio, ma lo fanno anche i gruppi spontanei, lo fanno gli scout, fanno il giro la notte per soccorrere i derelitti, che per restare in Roma è come Calcutta, no? Ci sono le persone a terra nell'abbandono totale, e sono immagini di Dio, sono carne di Cristo, dice Francesco. Allora, se il cristianesimo lo presentiamo così, in questa incarnazione, sarà più facile l'organizzazione di un gruppo che può motivare e può interessare i giovani. Seconda domanda, sganciamento. I figli sono tutti diversi, anche lo sganciamento è sempre diverso. E poi c'era ancora un'altra domanda, simile a questa, che fare quando, per esempio, compiono scelte di convivenza o comunque opzioni in contrasto alle nostre, a cominciare dalla pratica religiosa, cioè non praticano più, poi non praticando più anche naturalmente non si propongono il matrimonio religioso, quindi già non si propongono neanche il matrimonio, perché questa è la cultura dominante in questo momento, che è di contestazione del matrimonio, dei vincoli definitivi, eccetera. Bene, qui diciamo faccio due esempi. Uno è su come in casa abbiamo affrontato una volta il problema di una figlia che voleva partire, e questo ormai alcuni anni fa, ma ho visto che questo mito non cessa e tuttora si ripropone con i ragazzi più giovani, benché da quel caso siano passati 20 anni, ormai quasi 20 anni. Questa figlia, invece di andare all'università, ha fatto il liceo, voleva andare a Londra. Papà, io non voglio fare l'università, voglio andare a Londra. E che vai a fare a Londra? Non sai neanche l'inglese. Perché voglio qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, voglio mantenermi da sola, voglio fare la mia strada. E naturalmente tutta l'angoscia, tutto il dialogo dei genitori con i figli. Chi ha figli dell'età sa cosa succede in questi casi e quanto è complesso. E dicevo, non sono problemi di oggi, l'umanità li ha sempre avuti. Se leggete la parabola del figlio prodigo, avete il ragazzo che raggiunti i 18 anni, gli esegeti dicono che la rivendicazione dell'eredità poteva essere fatta solo a 18 anni. Quindi, quello aveva 18 anni. Compiuti i 18 anni, dici voglio l'eredità. Perlomeno la mia figlia non diceva voglio, anche perché di eredità non c'era quasi niente, sono libri. Mi piacerebbe avere una libreria come la tua, ma non con tutte queste Bibbie. Questo ha detto un'altra delle figlie. Non le avete tutte una, sono tre le figlie, insomma, c'è una bella antologia, ecco. Allora non aveva detto dammi l'eredità che vado a Londra, anzi non voleva nulla, lei pensava, e i diciottenni pensano così, che uno va a Londra e fa la sua vita. Allora io gli ho detto guarda, qui ho due libri sui ragazzi italiani a Londra che sono finiti in carcere, perché io studio storie di vita, questo è il Cerco Fatti di Vangelo che veniva nominato, è un libro di storie di vita, e i ragazzi che finiscono in carcere nel giro della droga, che vengono, diventano sguatteri a lavare i piatti nei ristoranti, fanno una vita tremenda, e abbiamo delle conoscenze di persone, perché a Roma questo è più facile incontrare dei casi di questo tipo. Gli spiego, gli dico, lei dice, io voglio provare lo stesso. Allora abbiamo concluso così, io ti pago, lei non chiedeva nulla, pensava di fare da sola, io ti pago tutto, vai, alloggi in un posto già pagato perché altrimenti finisci in carcere, succede cose terribili, ci stai 15 giorni pagati da me, vedi come vanno le cose, poi torni e ne riparliamo. È tornata dopo 15 giorni e ha detto papà è esattamente come hai detto tu, e non è andata a Londra e si è iscritta all'università. Questo è un punto del sganciamento dei figli. Se vi faccio un altro esempio, questo non è la mia casa, ma è una cosa di figli che hanno l'età dei miei, dove invece il genitore ha detto se tu te ne vai non mettere più piede a casa. Non mettere più piede a casa. E questo è andato a Londra. A Londra è finito in un ostello che era un inferno. In quell'ostello è stato derubato, e dopo il derubato è venuta una rissa ed è finito in carcere, esattamente come ormai c'è diciamo, una casistica vastissima. Ci sono appunto pubblicazioni, ci sono ricerche di sociologi sugli italiani a Londra, ci sono persino dei preti italiani che sono andati a Londra per assistere i ragazzi che finiscono in carcere, quindi è un fenomeno ben studiato, ecco. E poi questo è andato a recuperare il figlio perché dice che devo fare, e io gli ho detto niente, prendi l'aereo, vai a Londra, cavalo fuori dal carcere e riportalo a casa. e sarà il tuo modo di interpretare la parabola del figlio prodigo. I figli prodighi c'erano al tempo di Gesù e ci sono oggi, e ogni generazione deve imparare il modo di recuperarli. Noi dovremmo sopportare le scelte dei figli maggiorenni difformi dal nostro insegnamento. Non possiamo, esasperarli, né fare violenza, né cacciarli di casa. Dovremmo però sicuramente trovare il modo di far intendere loro che non approviamo. Anzi, l'ideale è di arrivare a poter dire: guarda, la mamma ed io, o il papà ed io, non siamo d'accordo su questa tua scelta. La riteniamo sbagliata, ti preghiamo di ripensarci, così dell'andare a Londra come dell'andare a convivere. E noi anzi siamo disposti a fare questo, come dice, se ti pago il soggiorno, ecco, se ti sposi, se combini le cose in modo, possiamo fare un investimento in modo che tu abbia un appartamento, te ne possa andare da solo al più presto, ma la convivenza non è la via giusta, secondo la nostra esperienza, quello che abbiamo capito. Riuscire a dirlo in un contesto non di rottura, non nel senso che se non fai come diciamo noi, allora te ne vai e non ti fai vedere più, ma nel senso della interlocuzione, di mantenere un dialogo in cui però sia chiaro che noi non approviamo quel comportamento. Questo credo che debba essere perseguito. La preghiera ai pasti. Sono risposte insufficienti, ma siamo vicini all'ora di chiusura, non possiamo a luna, dobbiamo mangiare, ma prima di mangiare dobbiamo anche riposarci, divagarci. La preghiera ai pasti: se un figlio non partecipa e vuole, magari partecipa, sì, accetta di assistere alla preghiera, non vuole una partecipazione attiva in parola, io penso che abbia perfettamente diritto di fare questo, questa è una variante. Dunque io studio, faccio un monitoraggio alla preghiera dei pasti con i figli, soprattutto quelli che stanno in Brasile, negli Stati Uniti, Parigi, quando tornano e subito vengono a mangiare da papà e mamma, si capisce, anzi si fa un bel pranzo, eccetera, e si fa una bella preghiera, e dice: papà, ecco, c'era una piccolina, una che era piccolina, le femmine sono sempre più sorgive nelle battute, che diceva che aveva molta fame un giorno e il piatto già fumante, e ha detto: papà, Ave Maria e buon appetito, perché alle volte la preghiera era l'Ave Maria, che era la più breve, e poi buon appetito, detto da colui che recitava l'Ave Maria. Allora lei, che era piccinissima, dice: papà, Ave Maria e buon appetito. Ecco, questo era l'ideale di preghiera ai pasti della figlia più giovane in un certo momento. Questo, diciamo, la variante, la forma di partecipare dei figli deve essere ovviamente intesa nella maniera più varia. E dicevo, ci faccio solo un monitoraggio, perché io vedo se non solo i figli, ma anche i loro fidanzati, fidanzate, compagni, persone che capitano a casa, se fanno il segno di croce, se pronunciano la preghiera, o se invece non fanno il segno di croce, o fanno il segno di croce ma non pronunciano la preghiera, e restano in silenzio. Queste sono tutte varianti dell'atteggiamento. Allora io credo che i miei figli tutti pronunciano la preghiera, fanno il segno di croce. Io penso che questo voglia dire che si considerano credenti. Poi però non sono attivi, non propongono formule di preghiera e non sono neanche praticanti regolari, la maggior parte dei cinque. Allora, questo è un momento in cui uno percepisce come stanno le cose, e c'è varietà. E la varietà ovviamente va rispettata, ma va anche fecondata, e bisogna cercare anche le parole. Il pregare, il momento di preghiera pregata di ogni giorno, è anche una palestra per i genitori, che sono loro che la propongono, per trovare le parole. Quando noi dobbiamo fare un discorso importante al nostro partner, o a uno dei nostri figli, o al nostro datore di lavoro, ci prepariamo, diciamo che gli dico. Analogamente ci dobbiamo preparare alla preghiera pregata, per trovare le parole e invocare lo Spirito perché ci detti, dittans guttura, dice la Veni Creator, cioè lo Spirito detta le parole alla nostra gola, perché noi, e allora dobbiamo pregare lo Spirito che ci aiuti a trovare le parole per proporre il momento della preghiera in maniera il più possibile coinvolgente. Se i figli alla messa domenicale non ci sono andati, c'è sempre il lunedì in cui andare a messa, o anche il sabato, non volevo dire il lunedì. Allora, sono perfettamente d'accordo che c'è un precetto domenicale e bisogna cercare di adeguarsi. Io parlavo, diciamo, in emergenza, cioè se non si è riusciti. Prima bisogna fare in modo che si riesca. Anzi, sono più severo delle regole che vengono date in molti punti, il mio libretto sulla vita familiare, sul denaro, sul lavoro, sui figli, è più severo delle regole, giustamente, perché le regole della Chiesa sono per tutti. Poi ci sono situazioni in cui si cerca di proporre una variante, e la mia variante è più radicale di quella, diciamo, abituale, poniamo, nella media delle parrocchie. Allora, io sono più severo su questo e dico che si deve andare a messa la domenica, non il sabato, che si deve andare a messa sempre nella stessa chiesa, possibilmente sempre alla stessa ora. Questo è secondario, naturalmente, è secondario anche che sia sempre la stessa chiesa, è secondario anche che sia la domenica. La cosa importante è l'Eucaristia, ma noi per poterci calibrare in maniera responsabile, per poterci educare, per migliorare la nostra partecipazione, per dare corpo più pieno alla nostra partecipazione all'Eucaristia, dobbiamo avere cura che sia sempre la domenica, che sia sempre nella stessa chiesa, che sia sempre alla stessa ora, per quanto è possibile, perché questo creerà famiglia, questo ci collegherà con gli altri, questo ci aiuterà a dare una mano, a partecipare alla lettura, alla preparazione dei fiori, a cantare, a tutte quelle cose che rendono partecipata, attivamente partecipata, corresponsabile, piena, anche nella ricezione umana, la celebrazione eucaristica. E questo non lo otteniamo se noi siamo turisti dello spirito, se andiamo una volta da una parte, una volta più giusto per vedere le chiese che non abbiamo mai visto, che ne so, ecco. Invece ritroviamo le persone, possiamo portare avanti un discorso, possiamo studiare che fare con i poveri che stanno fuori della Chiesa, che aspettano fuori per l'elemosina. Roma ormai è uno spettacolo, è anche una cosa di disagio, non si sa che fare. I barboni che entrano in Chiesa durante la celebrazione vanno avanti e indietro con il loro sacco sporco sulle spalle. Allora la comunità deve trovare, deve inventare, deve superare, deve trovare i carismi, deve trovare cioè le persone capaci anche di parlare con i barboni, eccetera. Se andiamo sempre nello stesso posto, andiamo sempre un po' prima e ci tratteniamo un po' dopo, noi faremo comunità, faremo famiglia e aiuteremo ad attecchire la pratica religiosa e a ricostruire il tessuto cristiano della comunità. Però se non ci siamo riusciti, se nonostante tutta questa cura non siamo andati a messa la domenica, non dobbiamo dire, beh, è un peccato in più, lo confesso. No, ci abbiamo il lunedì, perché l'importante è l'Eucarestia, non il giorno in cui la frequentiamo. E quindi noi possiamo benissimo, pensate a tutti i paesi dove la domenica non è giorno festivo, solo una metà sul globo. E allora lì i cristiani che fanno? Non ci vanno mai, perché la domenica non possono, devono lavorare, ci vanno un altro giorno naturalmente. Noi il cristianesimo non è l'Islam e neanche l'ebraismo, che ha i precetti fissi, che tu di sabato non puoi portare un peso, non puoi accendere la luce, o l'ebraismo che non puoi mangiare nella giornata del Ramadan, finché c'è il sole. Ecco, il cristianesimo è la religione della libertà, questo sta scritto nella scrittura, in Paolo. Tutto mi è lecito, ma non tutto mi edifica. Questo vuol dire, io posso, non mi edifica però andare a lunedì, mi edifica andare la domenica. Se non ci riesco, tutto mi è lecito andarci il lunedì. Faccio un'interpretazione veloce. L'ultima domanda. Se due non hanno mai avuto una conversazione nella fede, non hanno realizzato il momento di preghiera pregata e non hanno neanche avviato i figli a contesti amicali e associativi che accompagnino la crescita, che si può fare? Si comincia da zero. C'è un bellissimo passo dei Promessi Sposi, non vi so dire il numero del capitolo, ma è quando la monaca di Monza viene monacata e che tutta la storia drammatica è avvenuta. A quel punto il Manzoni ripiglia all'apertura del capitolo seguente e dice: una dei vantaggi, delle risorse, non mi ricordo come dice, più grandi della fede cristiana è che in essa ogni condizione umana, ogni situazione di vita è redimibile e riscattabile. E quindi la monaca, pur monacata a forza, avrebbe potuto edificarsi e farsi santa anche in quella situazione. Ma lei non ebbe questa sopportazione, questa docilità, e fin dal primo momento visse in amarezza la sua vita conventuale, e questo la portò poi al peccato e al delitto. Ecco, la risorsa della fede cristiana è che in ogni situazione in cui noi ci troviamo è possibile volgerla in bene. Non angustiatevi di nulla, dice l'Apostolo Paolo, parlatene con il Signore e implorate il suo aiuto. Quindi anche quando i figli decidono di andare a convivere, o anche quando ci accorgiamo di non avere messo le premesse, le fondamenta per un rapporto significativo nella fede con il partner o con i figli, possiamo ricominciare da capo. E quindi porsi, diciamo, l'obiettivo, io dico così pedagogicamente, minimalisticamente, leggere il Vangelo, leggerlo insieme, andare insieme alla messa, leggerlo non nel senso che ci si siede, là, si sta tutti pensosi come a Camaldoli o a Spello, all'Assisi, no, dico ognuno per conto suo, insieme se c'è il tempo e la passione di leggere insieme, ma cercare Gesù nei Vangeli. Sono brevi, sono libriccini, oggi leggiamo molto di più. Anche solo per andare in internet leggiamo 7 volte i Vangeli in una settimana. Ecco, noi dobbiamo leggere i Vangeli, andare insieme alla messa domenicale, porci in atteggiamento di ricezione, di obbedienza nella fede e ripigliare il cammino. Dove non abbiamo camminato, cammineremo ora. Il paragone può essere fatto con uno che non ha mai fatto movimento, non ha mai fatto sport, ed è a un certo punto il medico gli dice: guarda, devi assolutamente muoverti, devi fare movimento, altrimenti la tua salute... E questo non l'ha mai fatto, e da 50 anni. Allora che fa? Comincia a 50 anni. Il paragone lo si può fare in maniera, diciamo così, pedissequa, proprio. Non hai mai fatto movimento, cominci a camminare, cammini mezz'ora, poi il giorno dopo cammini un'ora, poi cammini 2 ore. Ecco, 2 ore dicono che è camminando a passo sostenuto, poi ti compri una cyclette, così ti muovi anche quando piove e non puoi uscire, lo fai in camera, e poi ti fai insegnare i minimi movimenti della ginnastica alla camera e inizi a muoverti. Il camminare è leggere il Vangelo, fare degli esercizi mirati, eccetera, e andare alla messa domenicale. Ecco, hai tutto, e così vai avanti e ripigli da capo. E non è mai troppo tardi, diceva quel motto, ma anche ogni condizione umana può essere riscattata nella fede e non è mai persa, purché il soggetto si affidi al Signore. Non angustiatevi di nulla, parlatene con il Signore e invocate il suo aiuto. Penso che sia abbastanza tardi per evitare, ma non voglio decidere.
C'è qualche altro intervento? Vogliamo approfittare di qualche altro minuto ancora? Se no possiamo giustamente prima del pranzo approfittare di un momento di riposo. Tra l'altro Luigi si fermerà a pranzo con noi, quindi partirà solo insieme a sua moglie solo dopo il pranzo. Abbiamo tempo anche per una chiacchierata informale, diciamo.
Chiudiamo.
Bene, allora sta a me chiudere. Ma semplicemente per ringraziare Luigi Accattoli di questa bella riflessione che, come dicevo prima, mi sembra abbia toccato tutta una serie di questioni di fondo legate alla vita e all'esperienza di fede, partendo però dall'esperienza quotidiana e da tutta una serie di esempi che ci ha proposto e che vengono dalla sua curiosità di scrittore, di giornalista, ma anche dalla sua esperienza di sposo, di vedovo, di padre, eccetera. E, dal mio punto di vista, era quello che desideravamo per oggi, cioè entrare nel tema della fede in questo modo e con questo approccio. E quindi spero che anche per voi, insomma, sia stato utile ascoltare questa riflessione questa mattina, aiutata anche poi dagli interventi che sono seguiti. E, mi fa piacere, come dicevo all'inizio, che Luigi Accattoli abbia accolto il nostro invito e credo che sia stata una bella occasione di incontro e di amicizia, insomma, per quello che alcune ore trascorse insieme possono dare. Quindi sono veramente grato a Luigi Accattoli di questa sua presenza qui oggi. Volendo, dicevo all'inizio, sarà possibile riascoltarla, tenersi, diciamo così, la registrazione accedendo al sito www.copiincammino.it, nel quale, come anno, ogni anno raccogliamo appunto le testimonianze degli amici che ci vengono a trovare e ad aiutare ad approfondire i vari temi. E la nostra giornata continua nel segno della familiarità, dell'amicizia, quindi trascorreremo insieme il pranzo e poi dopo, diciamo, immediato dopo pranzo è libero, non abbiamo programmato momenti di animazione particolari, ma la giornata è bella,
ci consentirà di stare insieme ai figli un po' di fuori, poi alle 15 la Santa Messa e dopo la Messa una merenda insieme per concludere la giornata. Grazie ancora Luigi. Il pranzo nel salone qui di sopra alle 3.